Benvenuti da Fabio Fimiani al Verzere di Leonardo, settimanale di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare. La vicinia di Ponte di Legno, gestione contemporanea dei beni agrosilvopastorali, malghe, pascoli e boschi con relativi immobili per la comunità degli abitanti del capoluogo dell'Alta Val Camonica e per le generazioni future. Nell'ABC dei domini collettivi, analisi ed evoluzione di questo bene comunitario della Valle Bresciana, dove per motivi storici sono rimaste numerose vicinie. Tastarros 2026, nona edizione della festa dedicata alla cultura del riso valenciano e delle sue tre denominazioni d'origine, Bomba, Senia e Albufera, come il parco agricolo della città metropolitana di Valencia. Anche la gomma arabica, usata in tante bibite gassate, tra le materie prime alimentari in crisi di approvvigionamento a causa della guerra civile in Sudan. Lo sentiremo nelle multinazionali alimentari, queste sconosciute. La coltivazione casalinga dei bacchi da seta nel Veneto rurale della prima metà del Novecento, in un brano di Librano Assamano di Luigi Meneghello, per la rubrica Paesaggi nella letteratura. Per le parole dell'agroecologia, all'ellopatia, l'emissione di composti chimici da parte di alcune piante per bloccare lo sviluppo di quelle concorrenti. Nel clima in vigna, come apprezzare le differenze di qualità dei vini, ragionare sui loro prezzi che, oltre a determinati tetti, sono influenzati anche dagli aspetti finanziari. Nelle storie agroalimentari, la recensione della fabbrica delle Tuse. Il libro racconta le donne protagoniste nel secondo dopoguerra nello stabilimento della Cioccolato Zani nella zona d'Ergano a Milano. Malghe, pascoli e boschi nel demanio sciabile di Ponte di Legno, una casa e altri immobili nel centro del paese. È il patrimonio della vicinia del capoluogo del paese dell'Alta Val Camonica. Le altre frazioni hanno infatti altri domini collettivi. Una storia radicata grazie anche alle sue evoluzioni e qualche difficoltà. Ce la racconta nella sua pasticceria Mirko Bulferi, presidente della vicinia di Ponte di Legno.
I territori erano gestiti proprio da questi enti che si chiamano vicine agrarie, che poi erano costituiti anche dall'asciti, quindi volendo guardare anche forse la più alta forma di democrazia, perché c'era un ritrovo di tutti i capi famiglia maschi, perché a suo tempo questa era la regola, e per qualsiasi decisione, come collocare un terreno, fin quando non usciva dal consenso, c'è uno statuto, ogni vicina c'è i suoi statuti. Io posso parlare magari per la vicina Ponte di Legno, che è stato rivisitato nel 1949, ma precedentemente era ancora più articolato, proprio per far sì che ogni anche cambio amministrativo non potessero avere la possibilità di andare a stravolgerlo. Delle regole molto rigide, ma alle volte anche un po' obsolete per i giorni nostri, però hanno garantito il mantenimento degli immobili, in questo caso dei terreni.
Esatto, che cosa avete voi come immobili, come boschi?
Negli anni dei terreni sono già stati venduti per altre necessità, dopo bisogna dire anche le cose come stanno. Lo statuto, che è un garante, quindi non è da dire arriva un nuovo presidente o un nuovo consiglio e può, tra virgolette, fare quello che vuole. In tutta onestà, qualcosa è stato fatto magari di non chiaro negli anni, però sono sempre stati venduti o collocati in maniera diversa, sempre per avere un tornaconto per poi fare altro. Quindi tanti terreni, anche perché la pastorizia, non essendo più un'attività primaria di sostentamento delle persone, è andata un po' a perdersi. Sono rimasti molti territori adibiti sempre all'alpeggio, alla pastorizia, che nel periodo primaverile, estivo, autunnale vengono collocati in questo. Invece nel periodo invernale sono demani sciabili, perché tanti impianti sono proprio sul territorio della vicina. Negli anni sono stati fatti anche degli investimenti, ad esempio la vicina di Ponte di Legno si ritrova ad avere due ristori di proprietà sulle piste da sci, si trova ad avere degli affitti dati anche dalle società sciistiche, perché utilizza il demanio vicinale. C'è una che è diventata anche folklore, ma è sempre una bella cosa, la dispensa del sale, che per l'epoca come donazione a suo tempo sembrava assurdo, ma il sale costava quasi più da loro.
Ce la racconta, perché questa è una storia che ha una radice profonda, ho letto.
Sì, è una cosa che ha la sua storia ormai secolare. Ci sono vari lasciti che adesso io non ricordo i nomi specifici. Queste persone, magari anche facoltose, senza ombra di dubbio, visto la necessità proprio del sale, non solo per sostentamento, per dire anche delle persone, ma anche per animali e quant'altro, avevano lasciato questo, che sono 2 chili a ogni nucleo familiare. Cioè c'è il capofamiglia, ma gli aventi diritto sarebbero anche persone singole che però sono vicinali, perché un conto è il capofamiglia, un conto sono i vicinali. I vicinali sono tutti coloro che hanno una residenza di 10 anni nel capoluogo di Ponte di Legno, perché il comune ha le sue frazioni, ma ogni frazione ha le loro vicine o comunque altri lasciti, per esempio lascito Carettoni piuttosto che Terrazzani, poi Camini Fumanti, poi c'è la vicina di Poia, però la vicina di Ponte di Legno è solo per il capoluogo di Ponte di Legno. E se per qualsiasi motivo non potesse essere fatta la dispensa del sale, da statuto dei terreni tornerebbero a Villa d'Aleno. Ecco perché allora questa, che è anche una cosa bella, però c'è anche un suo perché: se per caso si dovesse interrompere questa cosa, dei terreni di proprietà della vicina tornerebbero alla frazione di Villa d'Aleno, quindi comune di Termoli.
Sentiamo dal presidente della vicinia di Ponte di Legno, Mirko Bulferi, come stanno affrontando i cambiamenti di ruolo nell'ordinamento italiano dei domini collettivi secondo la legge di attuazione costituzionale 168 del 2017.
Ormai sono presidente da oltre un decennio, quindi faccio parte magari anche di una nuova generazione rispetto a quelli che erano i canoni di decenni fa, e ho anche guardato per un attimo la possibilità di adeguare ai tempi nostri quello che è la nostra vita quotidiana, la nostra società, e mi è stato consigliato da gente competente di cercare di stravolgere il meno possibile lo statuto, perché andrebbe a perdersi, come sono già successe altre situazioni similari, le vicine che poi vengono inglobate dai comuni. I comuni nascono dopo le vicine, le orde napoleoniche, quindi poi adesso io nel caso della Valle Camonica onestamente non conosco bene la storia, qualcosa, un'infarinatura di massima ce l'ho, ad esempio il podestà, nel senso la persona più di spicco anche di potere, era nel comune di Breno a suo tempo, questo dopo le orde napoleoniche, dove poi si sono cominciati a costituire comuni e tante cose, ma prima di tutto ciò c'erano le vicine ed erano loro che avevano il loro potere, volendo guardare anche istituzionale, nel senso per quello che è il luogo, e mi è stato consigliato di cercare di stravolgere il meno possibile proprio per non perdere questa.
La legge di attuazione costituzionale dà più poteri, nel senso che sta ripristinando i domini collettivi,
esatto,
perché
esatto.
Da dopo il fascismo li aveva messi in sonno, voi
certo.
Vi siete salvati,
tante realtà non c'è più,
esatto,
e anche importanti.
Da quando c'è questa legge di attuazione costituzionale ci sono una serie di attuazioni che stanno ridando,
c'è una salvaguardia,
stanno ridando anche poteri in tutte le corti d'appello, ci sono anche dei magistrati che ripristinano,
esatto, qua in loco ha la sua importanza, perché non stiamo parlando di un qualcosa che gestisce poco niente. Penso che forse il potere maggiore che ha una vicinia è che è composto da tutti i capifamiglia maschi di una comunità, che di conseguenza la comunità fa poi parte nel senso del comune. Quindi si cerca, secondo me, di ostacolare il meno possibile, o comunque di non andare a disturbare troppo quello che è il proseguire della vicinia, perché sarebbe come farsi un autogol, secondo me.
Per la gestione dei boschi fate qualcosa?
Sicuramente la cura boschiva non è più quella, anche perché oggigiorno con i mezzi energetici diversi per scaldare e quant'altro non c'è più la necessità di andare a farsi la legna, una volta era un sostentamento, quindi anche per citarne una a caso, noi in dialetto i soc, che sarebbero il resto della pianta, i tronchi che rimane a terra, li facevano saltare con la polvere da sparo, proprio per non andare a invadere troppo l'aspetto boschivo, questo per far capire dove si arrivava, proprio da dire a recuperare il più possibile tutto. Oggigiorno non è più così, tanto è vero che basti guardarsi intorno e i boschi, non dico che sono malati, andrebbero un pochino più curati. Sembrerebbe che adesso con questo nuovo orientamento, col teleriscaldamento che poi di fatto per la maggior parte brucia cippato, non per ultimo negli ultimi 2 anni che c'è stato il problema del bostico, hanno fatto tutto questo taglio proprio per arginare il problema. la SOSVAL, che è la società che gestisce il discorso del teleriscaldamento, c'ha un cippatore, quindi tutte queste piante vengono cippate, danno riscaldamento a tutti e due i comuni, Ponte di Legno e Temù.
Come va la gestione dei beni della vicinia di Ponte di Legno in provincia di Brescia? Sentiamo ancora il presidente Bulferi.
Come consiglio ci troviamo ogni minimo problemino una volta al mese. Sono onesto, non è un grande impegno ed è per quello che ho preso questo onere, anche se ci metto il cuore. Poi non è per un vanto, però sono l'unico presidente dal dopoguerra a oggi che ha iniziato a fare una riunione pubblica, nel senso con i vicignali. Questo nasce anche, purtroppo, da una, non dico malgestione, secondo me era quasi diventata una situazione lobbistica, dove chi è al di fuori di un consiglio vedeva la vicina come una cosa che, nel senso, no, è in mano quelle persone, gestiscono loro, parlo nei tempi moderni, una volta non era così. Questa cosa, quando ovviamente c'erano delle situazioni che a me come vicignale non piacevano, come ad altri vicignali, mi ha permesso in quel caso lì di muovermi, da dire, beh, a questo punto per vedere quantomeno il libro mastro, statuto, capire le cose, bisogna entrare nel consiglio, che sembrava quasi uno scoglio insormontabile. Quindi organizzandosi per tempo, così sono riuscito ad entrare, poi ho scoperto che alla fine è tutto un pensiero distorto e sbagliato della popolazione, perché a me potrebbe venire ogni giorno qualsiasi vicinale a chiedere udienza, poter guardare il libro mastro e tutto quanto, però questa cosa dal di fuori io non la potevo capire, concepire, ho detto bisognerà entrare dentro, anche per come mi era stata venduta poi la cosa. Invece poi mi sono accorto che, e da lì è nata anche la mia volontà di fare una riunione pubblica una volta l'anno con chi ovviamente volesse partecipare, di modo che invece che ascoltare magari le parole riportate, le notizie riportate, le classiche parole da bar e così, uno si informa e in quell'occasione lì può chiedere, può informarsi, può sapere con l'andamento della vicina, i vari investimenti, se per caso la situazione che magari non torna qualcuno, può chiedere informazioni e quella è l'occasione migliore. Penso che era una cosa doverosa, specialmente poi quando è una cosa di tutti. Io di questo me ne faccio anche un vanto, perché sono l'unico dal dopoguerra oggi che ha fatto un passo di questo tipo.
A quanto ammonta il vostro patrimonio, se c'è una stima?
Era molto più ricca, ha passato un periodo di ricchezza maggiore qualche decennio fa. A oggi dipende sempre dal tipo di situazione che si viene a creare. Un esempio, per fare un'operazione immobiliare, la vicina che da statuto non potrebbe, se non indebitandosi al massimo di un terzo delle sue entrate, neanche del patrimonio. Questo per farle capire quanto era molto conservativa e tutelatrice anche. C'è stata un'amministrazione che ha fatto, ed è questa una delle motivazioni per cui io sono entrato in campo, ha fatto una cosa che secondo me da statuto non si poteva fare, ed era creare una società parallela per poter fare poi l'operazione immobiliare. Il fine era nobile, perché alla fine era quello di fare un'operazione della realizzazione dei box dove le stavano già facendo, tra virgolette, un'area era già edificata di una società, il terreno limitrofo era vicinale, quindi voleva fare la stessa medesima cosa per creare una capitalizzazione da poter investire sulla casa vicinale, perché alla vicina c'è anche una casa vicinale in ponte che sarebbero appartamenti dati a persone meno abbienti, famiglie più bisognose, magari negli ultimi anni giovani coppie, quindi il fine è più che nobile. Purtroppo l'operazione è gestita probabilmente un po' con superficialità, non è andata a buon fine, quindi la vicina si è trovata indebitata perché è stato un bel buco economico. Però per farle capire dov'è la sua domanda, da un terreno verde, un terreno del genere è un'operazione di 1,5 milioni di euro. Per iniziare un discorso del genere, quindi per avere una capitalizzazione iniziale per poter iniziare così, è stato venduto un altro terreno al comune dove la vicina ha incassato 220.000 euro.
Al Verzere di Leonardo lasciamo temporaneamente la vicinia di Ponte di Legno e l'Alta Val Camonica per la Spagna, Valencia e Riso. Da Starros 2026 è stata la nona edizione della festa dedicata alla cultura del riso valenziano e delle sue tre denominazioni d'origine, Bomba, Senia e Albufera, come il parco agricolo della città metropolitana di Valencia. Ce la racconta la giornalista Marianna Corte.
Valencia, per valorizzare la propria paella, organizza in occasione del World Paella Day, che è a settembre, una grande festa, ma ci arriva prima. Nell'ultimo weekend di aprile fa le prove generali. Quindi nella piazza centrale di fronte al municipio, a ingresso libero, si riuniscono una ventina di maestri paellieri, non so se si chiamano così, ma avevano tutta la faccia dell'esserlo, e cucinano la paella in diverse varietà.
Raccontiamole queste varietà.
Io ho potuto vedere lì una quindicina di varianti, da quella vegana, che è interessante perché ogni tipo di paella, che sia quella marisco, sia quella a frutti di mare, che sia quella col pesce, quella col pollo, coi fegatini, con le verdure, quella nera, un po' come il nostro risotto al nero di seppia, quella rossa, che è fatta coi gamberi rossi, rossa veramente sembra barbabietola, ma sono gamberi rossi, tutte queste diverse paelle hanno come caratteristica quella di avere il brodo di pollo, che è un brodo delicato. Quella vegana, che non è evidentemente tradizionale, non usa il brodo di pollo, ma usa acqua, semplicemente. Questo è quello che noi abbiamo visto lì. Grandi paellieri, che sono la pentola classica, che si riconosce per essere una pentola di ferro, di misure differenti, piatta, che cuoce il riso con lo stesso metodo di quello nostro tradizionale, cioè aggiungendo il brodo lentamente, ma al contrario che da noi, il riso viene cotto sopra un carburatore a fuoco molto molto vivace. Quindi noi partiamo nel tostare il riso a secco con un fuoco vivace senza bruciarlo, poi abbassiamo la fiamma. Loro partono già con una fiamma abbastanza vivace e poi la alzano ancora di più, perché si deve assorbire facilmente l'acqua. Il riso non viene mai girato, questa è l'altra caratteristica, viene un poco mossa, però in realtà viene steso, è l'ampiezza della padella che fa sì che il riso non abbia bisogno di essere mescolato.
Riso che rimane croccante e ovviamente è coltivato nella comunità valenciana.
Il riso tipico per la paella è quello che viene coltivato in un parco urbano, perché è a 10 km dalla città di Valencia, nel parco naturale di Albufera. Albufera è dal nome anche a questa varietà di riso, che nasce dall'incrocio di due risi diversi, Senia e Bomba. Lì, in occasione sia del World Paella Day, dove la DOP ci dice che bisogna usare l'Albufera, in realtà in questa festa, questa celebrazione, un'anticipazione, c'erano anche la paella preparata solo col riso Senia e solo col riso Bomba. Questo riso Albufera, che nasce da questo incrocio, si distingue per avere un chicco corto e tondo. Ho provato a immaginare una similitudine con un riso, con una varietà nostra, mi è venuta in mente la varietà Roma, ma in realtà non funziona così, perché questo riso Albufera ha come caratteristica quella di non scuocere, tanto che la paella è un risotto secco. La caratteristica è quella di essere proprio non croccante, proprio asciutto, secco, al punto che poi, tradizione vuole e non è possibile resistere, lo raschi, perché tutta quella che è non viene proprio una crosta. I chicchi rimangono secchi senza essere bruciati e questo è il punto delicato per fare una paella fatta bene.
La Starros 2026 è un po' diverso dagli eventi di valorizzazione del cibo organizzati in Italia. Sentiamo ancora Marianna Corte.
Mi ha colpito certamente la varietà di prodotti, in questo caso della paella. La cosa interessante è che erano in questo caso 15 cuochi, ma non c'erano per esempio 3 che la facevano uguale, erano ognuno diverso dall'altro. Quindi questo non ti permetteva di fare un confronto tra i cuochi, ma un confronto tra il prodotto. Cioè assaggiavi quello alle verdure di uno e poi assaggiavi quello di pollo di quell'altro. Noi siamo abituati invece a mettere in competizione, tra virgolette, i cuochi. In questo caso non era una competizione intanto, era proprio una mostra, perché poi quella sarà il World Paella Day che verrà fatta la competizione. Mi ha colpito che fossero preparati fin dalla mattina presto e che evidentemente già alle 9:30, 10:00 si mangiasse la paella, però questo sta un po' nella idea spagnola dove c'è molto disordine, mangiano qualunque cosa a qualunque ora, quindi ci sta anche la paella probabilmente a quell'ora della mattina.
Manifestazione per turisti o manifestazione per abitanti o entrambi?
Abitanti. Turisti, pur essendo un fine settimana per noi in Italia di festa, perché cadeva tra sabato 25 e domenica 26 aprile, erano solo abitanti, pochissimi turisti, direi di non aver visto turisti.
Quindi una manifestazione proprio per incrementare la propria cultura.
Sì, e poi abbiamo visto che c'era anche di giorno, ecco, questa è un'altra cosa che mi ha colpito, perché la manifestazione era la mattina, noi abbiamo girovagato, eravamo in centro a Valencia, poi tornando c'era anche un palco dove spiegavano come si fa la paella, col microfono, il grande schermo, anche questo di giorno, e anche lì erano solo spagnoli ad ascoltare come si fa la paella. Mi faceva strano, perché mi chiedevo se da noi, se facessimo una cosa simile per il risotto alla milanese, se noi milanesi ci metteremmo ad ascoltarlo, oppure abbiamo la presunzione di dire: ah, come lo faceva mia nonna, non lo fa nessuno, e non ascolteremmo nessuno. Lì erano in ascolto per sentire come si fa una buona paella.
A questa manifestazione, quindi, c'è, oltre all'aspetto di collaborazione, non di competizione, c'è anche molto l'ascolto da parte dei cittadini di come si fa il piatto tipico, che è abbastanza curioso.
Sì, c'è questo aspetto. Quello che mi ha colpito, oltre al fatto che la presenza degli stranieri fosse minima, è stato che a essere presenti erano gli spagnoli, immagino proprio di Valencia, e ascoltavano, c'era un palco, tante persone sedute, ascoltavano come si fa la paella in questo caso. E mi sono immaginata questa stessa scena da noi, e non so se in proporzione ci sarebbero state così tante persone all'ascolto. È come se noi avessimo sempre bisogno di dire, noi cuochi domestici, di dire la nostra e non ascoltare l'altro. Invece in questo caso ho percepito un livello di umiltà e l'interesse a capire e a sapere da chi lo sa fare come si realizza un piatto seppur tradizionale.
Delle multinazionali del gusto, queste sconosciute, ci spostiamo in Sudan. La guerra civile in corso è la causa della difficoltà di approvvigionamento globale della gomma arabica, usata in tante bibite gassate. Sentiamo Andrea Di Stefano.
Tra i prodotti che sono oggetto di una vera e propria crisi a livello internazionale figura anche la gomma arabica, una sostanza usata nella confezione di moltissime bibite, soprattutto le grandi bibite Coca-Cola, Pepsi e annessi, che a causa del conflitto in Sudan è diventata di difficile approvvigionamento ed è oggetto ovviamente di forti campagne di denuncia sulla responsabilità delle imprese alimentari mondiali nel mantenimento del conflitto, visto che una parte della raccolta è nelle mani dei cosiddetti guerriglieri ribelli. Si tratta di un mercato non enorme, ma senza dubbio importante, che è determinante per la produzione di alcune bibite, soprattutto le soft drinks, ma anche per alcuni comparti del settore dei cosiddetti altri prodotti alimentari, come cicche e annessi, poi la gomma arabica che si estrae sostanzialmente dalle acace che si trovano nella fascia del Sahel attraverso l'incisione dell'albero, viene utilizzata in moltissimi altri settori, compreso nel pet food. Ha proprietà emulsionanti e stabilizzanti, di cui non è ancora stato trovato un sostituto chimico, e ci sono evidentemente moltissime ricerche in corso, ma nessun emulsionante stabilizzante addensante che prevenga la cristallizzazione degli zuccheri in molti prodotti dolciari è in grado di assolvere alle prestazioni garantite dalla gomma arabica. La resina, che viene raccolta attraverso l'incisione della corteccia, viene poi lavorata localmente e immediatamente esportata. Complessivamente ci sono alcuni importatori a livello internazionale, le cifre sono importanti, soprattutto quelle europee, 51.000 tonnellate più 13.000 tonnellate l'India, circa 5.000 tonnellate il Regno Unito, anche gli Stati Uniti avevano esentato la gomma arabica da un lungo embargo quando il Sudan era un paese che era stato identificato come esportatore di terrorismo, e prima della guerra il Sudan avrebbe esportato circa 190 milioni di dollari di gomma arabica negli Stati Uniti. La ricerca spasmodica fa pandanda con tutto quello che riguarda in questo momento l'attenzione sugli shock delle filiere, partita con il Covid, espansione importanza durante la guerra in Ucraina e poi ora è diventata nuovamente un'emergenza di primissimo livello con la vicenda del blocco dello stretto di Hormuz, tutto un sistema agroalimentare a livello mondiale che rischia di essere in grande difficoltà nel gestire queste filiere che sono difficilmente ricostruibili a meno di non rivedere completamente le dinamiche e soprattutto l'assegnazione del ruolo di profittabilità ai prodotti che vengono immessi al consumo.
La gelsibachicoltura è stata a lungo un pilastro dell'economia agricola del Veneto. Per la rubrica Paesaggi nella letteratura del docente di lettere Luigi Carosso sentiamo un brano della coltivazione casalinga dei bacchi da seta tratto da Librano a Samalo di Luigi Meneghello.
Nelle case si allevavano i bacchi da seta, i bizzarri cavalieri che si spargevano come un minuto seme nero la semenza e mano a mano diventavano piccole miniature di buruchi. Poi si vedevano crescere di giorno in giorno, si allargavano su ampi territori ombrosi e tiepidi di tralicci accatastati a ripiani, invadevano le stanze, brucando con forza sempre più grande la foglia di moraro. La vita di queste creature con la pancia piena di seta somigliava a una febbre. Il livello saliva di giorno in giorno, aggravando la fame dei malati. Già mangiavano dalle 3, poi dalle 4. Il piccolo brusio che in principio si avvertiva appena tendendo l'orecchio diventava una vibrazione intensa e infine un rombo. Gli uomini e i bambini arrampicati sui morari pelavano le foglie, sempre più in fretta. Arrivavano coi sacchi, frane di lucida foglia seppellivano i mostri deliranti, che le sbranavano in pochi minuti. Ora i cavalieri mangiavano di furia, qualcuno andava in vacca, una specie di tisi dei cavalieri che spegneva la febbre. La seta marciva dentro e si liquefaceva, gonfiando la pelle traslucida. A pungerlo con uno spillo, il mostro si sgonfiava, spargendo uno zampillo di tabe. Gli altri, paralizzati dalla febbre e da tutto quel mangiare, si intorpidivano e venivano deposti nel bosco, le siepi di fascine in granaio, dove in pochi giorni, nello spazio buiato dagli schermi di carta sulle finestre, avveniva in segreto il miracolo. Poi si trovavano, nei rami secchi, i giocattolini d'oro, lustri e leggeri. Il brano è tratto da Libera Nossa Malo di Luigi Meneghello, opera autobiografica in cui l'autore rievoca episodi della propria infanzia nel paese di Malo, nell'Alto Vicentino, tra gli anni 20 e 40 del secolo scorso. Il testo si inserisce in una serie di quadri di vita quotidiana che ricostruiscono il mondo rurale dell'epoca, dove le famiglie integravano il reddito attraverso la pratica dell'allevamento domestico dei bacchi da seta. Meneghello parte da un ricordo familiare, il lavoro condiviso per nutrire i bachi con foglie di moraro, il gesso in dialetto veneto. Ma la scena si carica di tratti espressionisti. I bachi diventano prima bizzarri cavalieri, poi mostri deliranti, dominati da una fame febbrile, e il loro nutrirsi produce un crescendo sonoro che trasforma il semplice fruscio in un rombo ossessivo. Questo procedimento riflette la poetica dell'autore. Il passato è restituito da una memoria viva sensoriale che amplifica le percezioni infantili. Come osserva il linguista Lorenzo Renzi, nella sua scrittura si intrecciano due livelli, quello dell'esperienza vissuta e quello della rielaborazione stilistica consapevole. Il risultato è una narrazione che unisce precisione documentaria e forza visionaria. Altro elemento significativo è il cosiddetto bosco, non un vero bosco, ma una struttura di rami dove i bachi vengono collocati per filare il bozzolo. Il termine bosco però trasforma questo spazio in un luogo misterioso legato alla metamorfosi. Allo stesso modo, i giocattolini d'oro, lustri e leggeri sono i bozzoli di seta, che diventano nello sguardo del bambino piccoli oggetti preziosi. Meneghello mostra come, da un processo naturale apparentemente caotico e inquietante, possa nascere qualcosa di bello e soprattutto utile per l'economia domestica dell'epoca.
Il Verziere di Leonardo si ferma per una pausa. Rieccoci al Verzere di Leonardo dopo la pausa. Torniamo alla vicinia di Ponte di Legno nel Bresciano e al suo importante patrimonio agrosilvopastorale e anche di immobili nel centro del comune dell'Alta Val Camonica. Ce lo racconta sempre il presidente Mirko Bulferi.
Quantifichiamo il valore di immobili come ristori sulle piste da sci, per poco che valgono 300, 400, 500 mila euro. Quantifichiamo i terreni per cui la Vicinia prende nell'aspetto pastorizio, quindi di alpeggio estivo, lì si parla di cifrette, perché oggigiorno è così, però 6-7 mila euro, a ridosso magari dei 25-30 mila euro per il discorso invernale, e si parla di decine di migliaia di metri, non sono pochi. Poi altre entrate, gli affitti degli appartamenti.
E come reinvestite tutto questo?
Allora, al momento le posso dire che non c'è nessun tipo di investimento, perché sto pagando solamente lo scotto che ho ereditato. Ma dovessero esserci anche degli indotti, è sempre finalizzato al mantenimento della Vicinia stessa. Gli ho fatto adesso l'esempio plateale, che l'operazione box era proprio per dire: una casa che ha 40 anni, 50 anni va adeguata ai giorni nostri, ed è un bel investimento. Quindi il fine è questo. I ristori comunque dopo gli anni stanno in quota, soggetti a ogni intemperia, vanno adeguati, manutenzione, quello che è. Quindi eventuali utili o capitali che sono sul conto corrente, posso assicurare che nessuno, ad eccezione del segretario, proprio per pagargli un po' di cancelleria, disturbo e quello che è, che recepisce mi sembra 1200 euro l'anno di compenso, nessuno, né il presidente né i consiglieri, ne hanno né gettone presenza né stipendio.
Quante persone partecipano alle assemblee pubbliche?
Ci sono state occasioni in cui c'era da contrattare cose importanti con le società sciistiche, dove la partecipazione un 40-50 persone ci sono state. Io ho fatto assemblee annuali con due vicinali, però la mia coscienza è pulita, perché è una cosa che andava fatta. Probabilmente quei due lì, quantomeno se sentono qualche magari frase sbagliata così, potranno sempre dire: no, guarda, io ero la... Perché poi la cosa magari simpatica o antipatica è quello che dopo che viene fatta sono tutti qua a chiedermi cosa è stato detto, e io dico: ma non potevate venire? No, è un'ora, due ore, una volta all'anno. Però fa un po' sorridere, però è così. C'è un disinteresse, secondo me, un po' generale della maggior parte. Sono le classiche situazioni dove succede un qualcosa, sono tutti lì pronti a puntare il dito, tutti che... Però quando anche l'andamento è abbastanza stazionario, tranquillo, fa così, non si interessano più di tanto, specialmente poi le nuove generazioni. Molti magari non sanno neanche che cos'è la Vicinia, nonostante vengono fin da bambini a accompagnare i nonni, i genitori a prendere il sale per loro, perché una volta veniva fatta poi anche con la pesa apposta, quindi pesato lì al momento, era anche un rito folcloristico. Invece adesso abbiamo, dal discorso Covid, deciso di fare la consegna del sale nel singolo pacchetto, che è una cosa anche un po' più igienica e anche più comoda.
Presidente Bulferi si augura un ricambio nella gestione della Vicinia di Ponte di Legno, proprio per tramandare alle generazioni future il patrimonio agrosilvopastorale.
Spero che ci sia un domani, magari nei giovani anche, coinvolti magari anche dagli stessi familiari o amici in comune, che venga sostituito da qualcuno di più giovane. Tanto ogni anno scade un consigliere. Io stesso sono consigliere.
Quanti consiglieri siete?
Sono 5 consiglieri, e di questi 5 uno è presidente, che viene eletto dai consiglieri. Però ogni anno scade un consigliere e sta in carica 5 anni. Io stesso ho una scadenza quinquennale, che da presidente sono lo stesso io consigliere, decado, poi sta a me ricandidarmi, ma chiunque può presentarsi, che abbia ovviamente diritto a candidarsi, e deve essere un vicinale. E lì è una questione di voti. Viene fatta una votazione, viene fatta generalmente di domenica, e si spera che ci sia un cambio generazionale, perché è una cosa che secondo me sarebbe un peccato andasse a perdersi, perché è una tutela proprio dell'ambiente soprattutto, e fino adesso non è intaccato da speculazioni, cosa che alle volte magari può avvenire, specialmente perché se uno ha lì un orto di 5 metri per 5 non gliene frega niente a nessuno. Quando cominciano a esserci terreni importanti e vede che cambiano nel tempo anche le lottizzazioni, pensieri lecito dei comuni, tutto quanto. Io sono nato qua, quindi posso già dire non ho 100 anni, ne ho 52. Però guardando quello che era Ponte di Legno 40 anni fa e guardando adesso, una cittadina con una capienza di oltre 30.000 persone, quando i dalignesi in sé sono 1.800 con le frazioni. Quindi secondo me è una cosa che deve mantenersi proprio per salvaguardare un patrimonio che è di tutti. Dopo le scelte le può fare magari anche la vicina insieme al comune, se è una cosa per un'utilità pubblica, no? Magari nuovi posteggi, se ha dei terreni, un esempio, c'è la necessità di posteggi, benissimo, la vicina magari è aperta a tutte queste strade, da dire sempre più ci si accorda col comune e magari si cede il terreno o viceversa, può nascere una joint venture, cioè nel senso non è, però secondo me sarebbe corretto e giusto che una cosa che c'è lì da secoli finisse proprio in pasto ai leoni, ecco, per dirla proprio fuori dai denti.
L'economia delle vicinie in Val Camonica è stata centrale in passato, anche legata alla nascente siderurgia. Sentiamo ancora Mirko Bulferi.
Dal passo del Vivione verso Schilpario, specialmente in quelle zone lì, c'erano delle vicine che avevano i magli, dovevano lavorare i metalli. Per l'epoca una cosa del genere può essere come le acciaierie che ci troviamo noi in Valtrompi, più o meno la stessa medesima cosa. Quindi erano vicine ricche, ma molto ricche, che però sono state inglobate poi dal sistema. Io non è che lì a sindacare.
Il fascismo era stato proprio deciso di sciogliere, per cui quelle che si sono salvate come la vostra.
È una sopravvissuta. Adesso non so spiegargli quale sia stata la motivazione, perché c'è
la privatizzazione,
comunque un grande.
Ho scelto proprio di togliere alle comunità e di mettere in vendita.
Può essere. Secondo me ogni zona aveva le sue. Esatto. Secondo me anche il centro Italia e meridione, che la butto lì così, per me, volendo guardare la più alta forma di democrazia, perché veniva deciso dal collettivo, non dal singolo.
Esatto.
O dal singolo, il singolo in prima persona, ma se c'è una forma dittatoriale, ma singolo anche inteso ente, un comune. Che alle volte tu voti delle persone, voti un'amministrazione, poi fanno tutt'altro di quello che magari hanno detto. Invece lì non c'era proprio possibilità, perché tutto veniva deciso lì. Storicamente noi eravamo sotto Venezia, allora gli austriaci, un esempio, ci hanno aiutato a cacciare Napoleone. Diciamo le cose come stanno, qua erano qua 8 km, ci hanno aiutato a mandare fuori dalle scatole magari l'impero napoleonico. Ci troviamo a ridosso di un secolo dopo che siamo lì a combattere contro di loro, perché è così, quindi vede alle volte purtroppo come le sorti.
Non potevamo non approfondire nella BC dei domini collettivi della professoressa Marta Villa, docente di antropologia culturale al Dipartimento di Sociologia dell'Università di Trento, l'esperienza della vicinia di Ponte di Legno, che assomiglia ad altre vicende che abbiamo raccontato al Verzere di Leonardo.
Gli elementi in evidenza sono proprio quelli che la accomunano per alcuni versi a tante altre domini collettivi alpini che sono resistiti. Quindi abbiamo una matrice storica identica, e soprattutto si capisce da come è stata costituita, dove sono state costituite le vicinie e anche dalla modalità di regolamentazione della governance. Quindi l'assemblea, il fatto della decisione dei capifamiglia, e a un certo punto vengono nominati anche come fuochi accesi, che è il modo in cui nelle Alpi vengono chiamati i convicini che decidono. E per quanto riguarda l'attualità, anche qua ci sono tantissimi temi che si intrecciano con anche gli altri domini collettivi o le ASUC che ci sono anche nelle Alpi orientali, che abbiamo detto sono molto più numerose, perché purtroppo la Lombardia ha un po' lasciato andare questo patrimonio e abbiamo questi episodi sporadici, ma in altri territori viciniori ne abbiamo tantissimi. E quindi l'uso civico su il demanio sciabile, piuttosto che avere degli immobili, piuttosto che avere boschi di da gestire, o addirittura anche attività come la cavatura, come i minerali, sono molto simili a tante altre realtà che noi stiamo studiando anche in queste zone, e le criticità sono identiche.
Come mai in Val Camonica c'è stato questo fenomeno? Anzi, c'è questo fenomeno, perché sono numerose le vicinie.
La Val Camonica è tra l'altro vicinissima al Trentino, è vicinissima a un Trentino dove anche lì le ASUC o anche altri nomi, perché la Val Camonica è in contatto con sia la zona della Rendena sia la zona della Val di Sole, quindi anche la zona della Val di Rabbi, dove abbiamo Consortele, abbiamo le regole Spinale Manez, quindi abbiamo altre forme di nominazione. Quindi potrebbe essere che è una modalità antica, medievale, di gestione del territorio simile in questa macchia, in questo areale, ovviamente. Difatti la storia che viene raccontata dalle vicinie della zona della Val Camonica è molto simile alle storie dei nostri domini collettivi del Trentino. Quindi io trovo sicuramente una vicinanza d'origine, perché avevano questo patrimonio e tra l'altro in Valle Camonica ci hanno raccontato anche il patrimonio generato dalle miniere, che sappiamo essere storicamente fondamentali anche per i Camuni. Erano un popolo del ferro e sapevano lavorare i metalli, e da lì qualche secolo dopo queste proprietà delle miniere, come le proprietà del resto del territorio, è stata gestita dai villaggi, ovviamente, proprio per questo isolamento anche, perché è vero che la Val Camonica in questo momento ci appare una valle molto percorribile e che ci permette anche di fare una sorta di scorciatoia per andare ad esempio in Val di Sole, però dobbiamo pensare anche al passato. Le valli alpine, soprattutto nella parte finale, in questo caso Ponte di Legno, che è la testata della valle, erano difficilmente raggiungibili anche per le varie smottamenti che questi territori subivano anche durante la piccola glaciazione, eccetera. Quindi il mantenimento di queste forme di autogoverno era una sorta di sicurezza per la sopravvivenza dei villaggi, delle persone.
La vicinia di Ponte di Legno trae maggiori risorse per la comunità non dalla gestione dei beni agrosilvopastorali, ma dall'economia turistica. Nonostante questo, riesce ad avere un ruolo sociale rispondendo ai nuovi bisogni. Sentiamo ancora la professoressa Villa dell'Università di Trento.
L'abbiamo anche detto altre volte nel nostro ABC, i domini collettivi sono in una fase dove ovviamente siamo in un'epoca storica dove l'agrosilvopastorale ha una porzione di interesse sempre più minoritaria, nel senso che nessuno nei paesi alpini fa più l'allevatore a tempo pieno o il boscaiolo a tempo pieno. Quindi le comunità di villaggio non possono vivere solo del, tra virgolette, della risorsa in proprietà collettiva di questo tipo. Nel tempo, gli acquisti che hanno fatto i loro antenati, con questa modalità che abbiamo spiegato di poter investire sul territorio i ricavati dell'usufrutto di queste risorse agrosilvopastorali, gli permetterà di aprirsi a una nuova stagione, che è proprio quella di continuare a, ad esempio, i campi da sci, come abbiamo detto prima. È giusto che loro chiedano l'affitto, ma perché con quell'affitto poi loro vanno a utilizzare le risorse, in questo caso in denaro, perché lo puoi pagare solo in denaro un affitto, per sistemare i sentieri, sistemare di nuovi boschi, rivitalizzare la biodiversità, perché è quello che stanno facendo e l'hanno capito da soli, senza che nessuno glielo dicesse, ma manca una legge. Questa cosa è interessantissima da parte delle comunità locali, che noi abbiamo assimilato alle comunità indigene, che sanno benissimo cos'è importante per il loro futuro e riescono a fare investimenti a lunga durata, non dopodomani, non per il dopodomani.
In questo caso fanno anche, migliorano le case che hanno in centro destinate a giovani coppie. Ricordiamo che Ponte di Legno ha costi immobiliari grazie allo sci equivalenti alle zone più costose di Milano.
Hai centrato pienamente il tema. La proprietà collettiva non può fare l'imprenditore, come giustamente hai ricordato, chiedendo affitti, ma fa un ristoro e lo può fare solo in quel modo. E tra l'altro anche qua non c'è una legge scritta, ma è una sorta di decisione collettiva che da sempre loro hanno, cioè di utilizzare, in questo caso esempio, gli appartamenti. Una cosa simile l'abbiamo a Fisto, quindi siamo dall'altra parte del Tonale, quindi stesso areale, dove anche lì loro hanno degli appartamenti a Madonna di Campiglio, e ci siamo già capiti, è identica la situazione, che viene data proprio in aiuto a giovani coppie con degli affitti molto bassi, dove le persone del luogo possono avere la prospettiva di una vita e non dover andare via. Perché ovvio, come fai a comprarti una casa secondo gli affitti determinati dal fatto che è una località sciistica o estiva di grande turismo? In questo modo la collettività aiuta i figli dei propri residenti, perché le giovani coppie sono questo.
Al Verzere di Leonardo lasciamo la Val Camonica per le parole dell'agroecologia, rubrica del professor Stefano Bocchi, docente di agronomia e culture erbacee dell'Università degli Studi di Milano, tratta l'elopatia, l'emissione di composti chimici da parte di alcune piante per bloccare lo sviluppo di quelle concorrenti. Sentiamolo.
Il noce rilascia nel terreno una sostanza chimica chiamata juglone. È un composto capace di inibire la crescita di diverse piante circostanti. Lo juglone è stato definito un erbicida naturale e il fenomeno, noto come allelopatia, rende il noce una specie molto competitiva rispetto ad altre. Numerose piante utilizzano meccanismi simili. Le loro radici, gli steli, le foglie rilasciano sostanze che interagiscono con gli organismi circostanti e influenzano la crescita di altre specie. La parola allelopatia indica proprio questo, cioè l'effetto esercitato da composti prodotti da una pianta che possono stimolare o più spesso inibire la crescita e lo sviluppo di organismi vicini. Si tratta quindi di una forma di interazione biologica che può rappresentare una strategia di difesa e di aumento delle capacità di competizione per le risorse. Questi processi sono conosciuti da tempo e si applicano anche alle tecniche di agricoltura biologica e integrata. Un caso interessante è quello della segale, cereale utilizzato anche come coltura di copertura negli avvicendamenti agronomici. Dalle sue radici e dai residui colturali vengono rilasciati composti in grado di inibire la germinazione di specie vegetali che potrebbero competere con le colture che seguono nella rotazione. Anche brassicacee come senape, rafano, colza sono note per queste proprietà allelopatiche. Producono infatti sostanze naturali che contribuiscono a ridurre la presenza di funghi terricoli, limitare alcuni pericolosi nematodi e contenere lo sviluppo di diverse specie infestanti. Alcuni anni fa, insieme a un gruppo di risicoltori della Lomellina e del Vercellese, abbiamo condotto prove in campo e in laboratorio per valutare gli effetti allelopatici di una specie molto comune, cioè l'olio multiflorum, e gli effetti allelopatici su alcune specie che competono con il riso. E ottimi sono stati i risultati. Quindi una pianta molto comune come l'olio può essere coltivata prima del riso e utilizzata successivamente con i suoi residui colturali per rendere la coltura del riso più competitiva senza diserbanti chimici, cioè senza elevati costi economici ed ecologici. Ancora più interessante è la capacità delle piante coltivate come frumento, riso, girasole di produrre naturalmente e se stesse sostanze allelopatiche. Ciò significa che alcune varietà delle nostre più importanti colture, ancora oggi fortemente diserbate chimicamente, possiedono una capacità intrinseca di difesa. La selezione e la valorizzazione di queste varietà, unite a tecniche agronomiche appropriate e all'uso di colture di copertura capaci di rafforzare tali interazioni biologiche, rappresenteranno in futuro una strategia efficace e sostenibile di difesa dei nostri seminativi, riducendo o annullando il ricorso ai mezzi chimici e valorizzando i meccanismi naturali presenti negli agroecosistemi.
Nel clima in vigna, il tecnologo dell'Università Statale di Milano e sommelier AIS Marco Chiappa ci racconta come si possono apprezzare le differenze di qualità dei vini e ragionare sui loro prezzi, ricordandoci che oltre determinati tetti sono influenzati anche dagli aspetti finanziari.
Non ho ancora il palato per apprezzare i vini più prestigiosi. È la frase rivoltami da un giovane barman al bancone di un drink bar milanese nella zona di Porta Romana. Da questa breve conversazione traggo lo spunto per questo nuovo appuntamento del clima in vigna, cercando per quanto possibile di contribuire a guidare il personale percorso gustativo di ciascuno, all'insegna della curiosità e della voglia di sperimentare. Nelle fasce di prezzo più basse, la differenza tra un vino più economico rispetto a un vino più caro sono in genere più evidenti, perché a determinare il prezzo in modo rilevante sono i costi di produzione. Se provate per esempio a degustare un vino di 7-10 euro insieme a un vino da 15-18 euro della stessa tipologia, quasi certamente noterete la differenza. Il primo sarà più semplice beverino, il secondo avrà una gamma di profumi più varia e maggiore struttura. Passando però a un vino sempre della stessa tipologia che costa qualche euro in più, le differenze potrebbero apparire meno marcate. In compenso, in questa nuova fascia di prezzo più alta, entreranno in gioco tipologie di vini di qualità superiore, che nelle fasce di prezzo precedenti non troverete, perché i costi di produzione non ne rendono possibile la vendita al di sotto di un certo prezzo. Prendete ad esempio un rosso Valpolicella, un Valpolicella Ripasso e un Amarone della stessa cantina. È difficile che passando da uno all'altro non riusciate a riconoscere una differenza qualitativa tra i tre vini. Diverso ovviamente sarà per voi considerare se, in base all'occasione e alla vostra disponibilità economica del momento, l'aumento di prezzo valga la pena o meno di essere sostenuto. Le cose si complicano però quando il prezzo di una bottiglia di vino cresce di molto. Individuare le differenze tra un vino da 60 euro e un vino analogo da 100 euro, per esempio, può diventare effettivamente più difficile per il consumatore meno esperto, mentre diviene difficile anche per i sommelier più navigati confrontare un vino da 100 euro con uno da 500. Il motivo è che a determinare un aumento così rilevante di prezzo non sono più i costi di produzione di quella tipologia di vino, ma da un lato alcune scelte dichiaratamente esclusive, che puntano a realizzare un certo vino in poche bottiglie di assoluta qualità che concorra per i premi internazionali, affinché traini al rialzo l'apprezzatura anche delle bottiglie base della stessa cantina. E dall'altro, la legge della domanda e dell'offerta, che determina alcune forme di investimento tali per cui le più importanti annate di alcune grandi bottiglie storicamente vocate al lungo invecchiamento diventano strumenti finanziari che si rivalutano nel tempo con l'accrescere della loro rarità presso le elite economiche disposte ad acquistarle, più che prodotti il cui prezzo è giustificato dalla qualità e dal gusto che esprimono rispetto agli altri. Il prezzo non dipende solo da quanto costa produrlo, né dalla sua qualità gustativa. Più si alza il tiro, più ad entrare in gioco sono fattori che a fatica potrete riconoscere solo al palato, anche se siete degli intenditori.
Per le storie agroalimentari, Paolo Ambrosoni recensisce il libro La fabbrica delle Tuse e la vicenda delle donne protagoniste nel secondo dopoguerra nello stabilimento del cioccolato Zaini nella zona d'Ergano a Milano. Sentiamolo.
La fabbrica delle Tuse. Le ragazze del cioccolato, di Giacinta Cavagna di Gualdana, PM Editore 2023. Il cibo, si sa, è elemento narrativo, sia in letteratura che nel cinema, che ne fanno largo uso. Giacinta Cavagna di Gualdana, milanese storica dell'arte, dopo saggi e racconti storici si è cimentata con il romanzo, un romanzo biografico e storico, frutto di ricerche di archivo tra documenti e pagine di quotidiani dell'epoca, con qualche concessione all'invenzione creativa. Il libro racconta una storia di cioccolato, una biografia romanzata di una famiglia, di un'impresa che ha da poco passato il secolo di vita, Zaini. Una storia meneghina che parte dal cacao di aree tropicali e che, trasformato in cioccolato, diffonde il suo aroma nel quartiere milanese di Dergano. Il 25 giugno del 1913 Luigi Zaini e Luigi Mongini fondano la Mongini Zaini & Company. L'anno successivo Mongini esce dalla società. La sede è in via De Cristoforis, nell'ex stabilimento Branca, e nel 1926 si trasferisce in via Imbonati, ad Ergano. Famosa per il Bloc, cioccolato fondente da cucina, produceva anche pastiglie, caramelle gommose, confetti e confetture. Nel 1924 Luigi Zaini rimane vedovo, con due figli piccoli, e dopo poco sposa Olga Torri, figlia di un commerciante. Olga si prese cura dei due figli e ne ebbe altri due dal matrimonio. Negli anni 20 e 30, per promuovere il marchio, assieme alle tavolette di cioccolato vengono regalate figurine, in particolare di sport. Leonardo Sciascia ricorda di essersi appassionato al gioco del calcio proprio grazie alle figurine Zaini. Nel 1938, alla prematura morte del fondatore, subentra la moglie Olga, diventando una delle prime donne imprenditrici d'Italia. Olga trasferisce la sua residenza nella fabbrica per stare vicino ai figli, affiancata dalle fidate Noemi in cucina e Emilia come tata, a cui poi verrà dedicato il blocco di cioccolato, e gestire la produzione, affiancata da Ines e Clelia all'ufficio commerciale e in amministrazione, facendo così diventare la Zaini la fabbrica di Tusan, delle ragazze, aspetto sottolineato dall'autrice e base del romanzo. Nel 1943 la fabbrica viene bombardata e subito ricostruita. Nel dopoguerra la fabbrica si rilancia, allargando la produzione a Gianduiotti, Cremini e Boeri. Il racconto di Giacinta Cavagna di Gualdana si ferma al dopoguerra, agli anni 50. Un racconto con sullo sfondo la Milano della Fiera Campionaria, della Rinascente, delle serate alla Scala, della Triennale, dell'Ippodromo, dell'Asilo Mariuccia, ma anche dell'autarchia, del razionamento e della guerra. Olga fu attiva socialmente nel quartiere. Nel 1955 passò il testimone ai figli maschi, Piero e Vittorio. Oggi alla guida dell'ultima generazione, i figli di Vittorio, Luigi e Antonella Zaini. In occasione dei 100 anni, nel 2013, presso la Biblioteca Sormani venne allestita una mostra con fotografie e documenti di archivio e venne pubblicato un catalogo che racconta la storia della fabbrica milanese di cioccolato. seguendo un po' la strada aperta da Olga Torri Zaini, che credeva nella responsabilità di impresa e credeva alle donne, i nipoti nel 2014 aderiscono ad un progetto in Costa d'Avorio, da dove proviene il cacao per i prodotti Zaini. Promosso da Solange Nguessan, ivoriana, è impegnata in progetti di sviluppo territoriale. Nel 2015 viene inaugurata una fabbrica di sapone, simbolo di pulizia e dignità, nel cuore delle piantagioni di cacao, che coinvolge un centinaio di donne. Un sapone prodotto con le cabosse, scarto della lavorazione del cacao. Un sapone dedicato a Olga Zaini, la saponetta Olga Zeta. Un progetto documentato in un libro dal fotografo Francesco Zizzola. La fabbrica delle Tuse, le ragazze del cioccolato, di Giacinta Cavagna di Gualdana, PM Editore, 2023, 362 pagine, €19,90. Ma anche Milano, 1913-2013, Luigi Zaini e la fabbrica di cioccolato, storia, arte e racconti, a cura di Luigi Sansone, pubblicato dalla Biblioteca Sormani nel 2013, in occasione della mostra per i 100 anni della Zaini. E ancora Le nuove donne del cacao, di Francesco Zizzola, Silvana Editoriale. Quest'ultimo fuori catalogo disponibile nel sistema bibliotecario milanese.
Siamo arrivati alla fine della puntata del Verzere di Leonardo. Torneremo tra una settimana ancora con agricoltura, alimentazione e cultura rurale. Per chi volesse scriverci, l'email è verziere@radiopopolare.it. Per chi volesse riascoltare la trasmissione, è possibile scaricare il podcast dal sito radiopopolare.it. Grazie e un saluto da Fabio Fimiani.